A Milano il 68 arrivò 5 anni prima, Franco. Era il gennaio del 63, quando un gruppo di studenti della facoltà di architettura avanzarono delle richieste di riorganizzazione dei corsi. Non furono ascoltati. A febbraio iniziò lo sciopero. Erano ragazzi. Chiedevano di uscire dai lacci soffocanti dell'Accademia, di non seguire più i dettami reazionari di chi ancora costruiva come se la guerra non avesse mai avuto luogo, come se il boom economico non fosse esploso. A Milano solo Ernesto Nathan Rogers riusciva ad emozionarli, certamente non Cassi Ramelli e la sua neorinascimentale sede della SNIA Viscosa in corso di Porta Nuova. Si chiamavano Cortese, Farè, Stevan. C'era quel ragazzo di Genova che di giorno studiava e poi veniva a lavorare nel tuo studio. C'era tuo figlio Marco. Era la meglio gioventù di quegli anni. Volevano vivere il loro tempo, sentire le voci di chi l'architettura la faceva per davvero. Volevano te, Franco. Tu, che studiasti al Politecnico negli stessi anni di Terragni, che girasti per l'Europa per conoscere Miss Van der Rohe e Le Corbusier. Che a Casabella legasti con Edoardo Persico, che con Giuseppe Pagano e Ignazio Gardella immaginaste il piano urbanistico per una Milano verde, cercando l'ordine razionale contro il disordine delle città storiche. Eravate giovani e integralisti. Volevate dare ai nuovi cittadini inurbati case essenziali, salubri, dignitose. Volevate donare alla città il volto del secolo che stavate vivendo. Eri di Robbiate, venivi dalla Brianza, Franco. Tuo padre Baldassarre era un ingegnere che aveva investito nel Baco da Seta prima che la crisi del 29 spazzasse via tutto. A Milano hai sempre vissuto e lavorato in zona Magenta, quartiere nato dal piano Beruto e così poco amato da Magistretti che lo reputava un quartiere creato su modello dei quartieri francesi, ma senza la nobiltà, la ricchezza, i materiali consistenti e perfino l'umorismo dei quartieri di Haussmann a Parigi. Abitavi in via dei Togni al 23. In una delle tre case progettate da Gio Ponti, quella rossa. Al 25 ci abitava Giovanni Romano. Praticamente di fronte a casa tua, al 16, c'era un edificio di Pier Giulio Magistretti, il padre di Vico. A 26 anni avevi aperto il tuo primo studio in via Panizza, quando con Renato Camus e Giancarlo Palanti iniziasti a lavorare sulle nuove periferie. Il quartiere Fabio Filzi, il Gabriele D'Annunzio, l'Ettore Ponti. Eri un architetto, un urbanista, un designer. Non hai mai capito la differenza. Per te, e per davvero, un architetto doveva occuparsi dal cucchiaio alla città, con lo stesso rigore, con lo stesso impegno. Cercavi un metodo da applicare uguale per ogni scala e per ogni ceto sociale. Progettare una casa borghese o un quartiere popolare per te non faceva alcuna differenza. Antigeniale per partito preso, avverso alla fantasia romantica. Credevi nella prassi degli artigiani. Eri cosciente che si poteva usare la matita come una spada. Non ci si poteva permettere di sbagliare. Il meno era il più, come pratica professionale, come espressione morale. Gli sprechi ti erano indigesti. Bisognava liberare risorse per distribuirle meglio, a tutti. Eri appassionato d'arte, ma detestavi il collezionismo. Il principio del possesso non rendeva liberi ma schiavi. Tu, che hai progettato case per tutta la vita, non ne hai mai posseduta una. Il ventennio ti ha lasciato lavorare, ma non ti ha mai capito. Cos'era questo disegnare togliendo ornamenti, scomponendo le parti fino a giungere all'essenza, per poi ricomporre il tutto? Ricordi quando affidasti ad Anna Castelli Ferrieri il prototipo smontato della tua lampada mitragliera? Durante il trasporto in macchina, la polizia fascista la fermò e fu complicato spiegare che aveva in macchina una lampada e non un fucile. Negli anni della guerra eri sfollato a Piacenza, ma andavi ogni mattina in uno studio improvvisato con Enea Manfredini a lavorare, anche se non avevate alcuna commessa. Studiavi, sperimentavi, disegnavi, raffinavi il tuo metodo. C'era da ricostruire l'Italia, da restituirle dignità. Nel 1946, con Giancarlo Palanti, prima che partisse per il Brasile, e con Anna Castelli Ferrieri, curaste un numero speciale di Casabella dedicato a Giuseppe Pagano. Torturato dalla sbirraglia fascista a Villa Triste, in via Paolo Uccello, trasferito a San Vittore, morto a Mauthausen, dove morì anche Gianluigi Banfi. Da lì bisognava ricominciare, dal loro sacrificio, dal loro insegnamento. Pochi gli svaghi. Ti piaceva la montagna? andavi con Albe Steiner, nipote di Matteotti, a sciare a Cervinia. Ti arrampicavi sul ghiaccio accompagnato da Giuseppe Piro Pirovano. Per lui disegnasti il rifugio a Val Tournange. Progettasti scatole magiche a Roma, palazzi a Reggio Emilia, terme a Salsomaggiore. Caterina Marcenaro, con indubbio coraggio per quegli anni, ti chiese di risistemare le gallerie d'arte di Palazzo Bianco a Genova e poi, pochi anni dopo, di Palazzo Rosso. Non hai ceduto a mimetismi, hai applicato il tuo metodo. Progettare pezzo per pezzo, coerente col tuo tempo. Tu a Genova, Scarpa a Verona e i BPPR a Milano, inserivate senza sudditanza il contemporaneo nell'antico, inventando la museografia moderna. Sapevi, fin da quando negli anni 30 esponevi in triennale o alla fiera, che occorreva far comprendere che la tradizione è una realtà sempre nuova, che è continuata nel presente proprio dagli artisti moderni che ogni giorno vi aggiungono la loro creazione. Far comprendere che i problemi di coerenza tra società e arte permangono in ogni tempo. Nel frattempo era arrivata Franca Helga Studio. Lei era di San Gallo, nordica, dura, in un mondo maschile. Ti piaceva la sua serietà, Franco. Chiedevi rigore pure a chi lavorava con te. In studio si stava in silenzio. Niente musica, niente radio. Comunicavi lasciando messaggi sui tavoli dei disegnatori. Tutti, tu compreso, in camice bianco. Medici della forma, scienziati della sostanza. Avevi spostato lo studio in via 20 Settembre. Più avanti, nel 1970, lo porterà in via Telesio, dov'è tuttora. Milano cambiava, velocemente, continuamente. Il 4 maggio del 1957, la Società Metropolitana Milanese aprì il primo cantiere, in viale Monte Rosa. Fra picconi risanatori, piani urbanistici del ventennio, bombardamenti, ricostruzioni post-belliche, nuovi quartieri popolari e linee metropolitane in costruzione, Milano fu, nei tuoi anni, non una città qualsiasi, ma un infinito, smisurato cantiere. Fu una prova d'orgoglio, la verifica, il collaudo di un popolo che sembrava riuscisse a muoversi all'unisono. Più che nella staticità del centro storico, i milanesi si riconoscevano nella dinamicità della città che sale. Volevano vivere in una capitale che guardava il mondo con fierezza. La città operaia e quella borghese si sentivano parti di un unico progetto. Cantieri ovunque, a pochi passi dal Duomo fino ai confini estremi dei Corpi Santi. E ciò che unì tutto questo, come il filo che tiene assieme le perle, fu proprio la realizzazione della linea metropolitana. Che però non aveva ancora un'anima. Ci pensasti tu, insieme a Franca Helg e a Bob Noorda, a dargliela. All'inizio doveva essere una semplice consulenza d'immagine la vostra. A te non bastava. Eri dell'idea che un progetto andava tenuto sulle ginocchia, come un bambino. Bisognava coccolarlo, trovargli il giusto significato. Dovevi inventare un paesaggio ipogeo che non fosse oppressivo, dare la pelle, l'organo di senso più esteso, a un'opera di architettura sociale di dimensioni spaventose. Fu il tuo più esemplare monumento alla democrazia. Antiretorico, antistilistico, fatto di materiali innovativi, industriali, replicabili, omogenei, riconoscibili. Niente stazioni tutte differenti come occasione per sfogare le fantasie dell'architetto. Cercavi, come sempre hai fatto, l'eleganza nei dettagli. I pannelli di rivestimento prefabbricati di Silipol che formavano l'intercapedine per gli impianti, i pavimenti in quadrotti di gomma nera a bolli, il serizio ghiandone per le scale, i corrimani in tubolari verniciati. Bob Noorda era un olandese che aveva studiato con Rietveld. Non avevate problemi ad intendervi quando coordinaste la grafica, l'immagine, i caratteri, i simboli, il colore. Un arancio scuro e squillante. La rossa, la chiamarono i milanesi la loro metropolitana. Fu il tuo terzo compasso d'oro, il primo per Noorda, che dopo la rossa verrà poi chiamato a ridisegnare la segnaletica delle metropolitane di New York e San Paolo del Brasile, portando il tuo metodo nel mondo. Quando inaugurarono la rossa, erano già 15 anni che insegnavi a Venezia, chiamato da Giuseppe Samonà. Avevi come colleghi Giancarlo De Carlo, col quale scherzavi a pranzo, o Carlo Scarpa, che parlava di continuo, tanto quanto tu tacevi. Ma a Milano, il 68 era incominciato 5 anni prima. I ragazzi del Politecnico volevano te, Franco. Non potevi non ascoltarli. Negli anni hai sofferto la confusione, l'inferno che il Politecnico era diventato, l'immotivata sospensione decretata nel 1971 dal ministro della pubblica istruzione. Eri comunque in ottima compagnia. Ludovico Belgioioso, Piero Bottoni, Guido Canella, Aldo Rossi, Carlo De Carli, Vittoriano Viganò, persino il preside Paolo Portoghesi. Ma nel 64 sapevi di dover tornare a Milano per insegnare a quei ragazzi la tua meticolosa testardaggine d'artigiano brianzolo, la tua etica progettuale e umana, il tuo metodo, come stavi facendo con tuo figlio che in quegli anni protestava in facoltà, come facevi con quello studente di Genova che di sera lavorava a studio da te. Ti ha sempre reputato un maestro, l'unico che abbia mai davvero avuto. La tua, per lui, fu una scuola di pazienza. Anni dopo, vincerà un concorso a Parigi per un centro culturale al Beaubourg. Si chiamava Renzo Piano.